Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Negoziatori russi e ucraini si incontrano a Istanbul. Non succedeva da 3 anni, ma Putin non c'è. Capiremo cosa sta accadendo in Turchia e qual è il ruolo dei mediatori statunitensi e turchi, con uno sguardo anche al fallimento degli ultimi colloqui del 2022. Nella striscia di Gaza, in poche ore, più di 70 persone hanno perso la vita, sempre bloccati gli aiuti umanitari. Intanto prende forma la nuova fondazione per gli aiuti voluta da Israele, con sede anche a Ginevra. Accordo tra la società svizzera di radio televisione e gli editori privati nella Svizzera tedesca, la SSR, limiterà le attività online. In cambio l'associazione Schweizer Medien respinge l'iniziativa per il canone a 200 franchi. Per lo sport, ai mondiali di hockey, sul cammino della Svizzera c'è la solita Germania, obiettivo vincere per evitare nei quarti Svezia e Canada. Per il calcio si gioca anche il derby delle incompiute tra Servette e Lugano, bianconeri a caccia di gol e di un posto in Europa. La Turchia è al centro delle iniziative per capire come mettere fine alla guerra in Ucraina. Iniziamo dai colloqui diretti tra ucraini e russi che si tengono oggi ad Istanbul. Il presidente ucraino Zelensky aveva invitato Putin ad incontrarlo nella metropoli turca, ma il presidente russo ha preferito lasciar cadere questa opportunità. Noi siamo collegati con la nostra collaboratrice Rosalba Castelletti, che in questo momento si trova a Istanbul, proprio davanti al palazzo che ospita questi colloqui. Rosalba, abbiamo detto che Putin non c'è, allora chi è presente? Cosa sta succedendo, se qualcosa è già successo?
Ma diciamo che c'è ancora molta confusione. Di fatto ci sono 5 parti e 3 location diverse. Qui a Istanbul è arrivata la delegazione russa, capitanata dall'ex ministro della cultura Vladimir Medinsky, e che aveva annunciato l'inizio dei negoziati a porte chiuse per le 11 turche, le vostre 10, salvo dire poco fa che l'inizio dei colloqui è stato rinviato al pomeriggio su richiesta della parte turca. Intanto la rappresentanza ucraina, capitanata invece dal presidente Volodymyr Zelensky, è arrivata ad Ankara, dove incontrerà il presidente turco Erdogan, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio si trova ancora ad Antalya per il vertice informale dei ministri degli esteri della NATO e volerà qui soltanto domani insieme all'inviato Steve Witkoff. Quindi 3 location, 3 parti, oltre ai padroni di casa, i turchi, a cui forse si dovrebbero aggiungere i cosiddetti E3, Francia, Germania e Regno Unito, ma ancora nessuna prospettiva chiara.
Beh, Rosalba, hai citato Trump, hai citato i turchi. Ecco, in questo quadro così complicato, qual è il ruolo dei mediatori degli americani e dei turchi?
Dipenderà molto da Erdogan, perché Zelensky aveva dichiarato che non avrebbe parlato con nessun altro russo se non Putin, ma Putin, come detto, non c'è. Per ora non si è discostato dalla sua agenda, è volato appunto ad Ankara, affiancato dal suo braccio destro Yermak, dai ministri di esteri e difesa, e ha detto che prenderà ogni decisione dopo il colloquio col presidente turco, che quindi si rivela fondamentale. Come pure hanno un peso gli statunitensi, che se è vero quanto detto arriverebbero domani con Donald Trump, che fino a poco fa non è escluso di potersi palesare se necessario, tanto che ci sono voci di una possibile visita a sorpresa di Putin per un primo faccia a faccia col presidente statunitense, ma non di certo con quello ucraino.
Rosalba Castelletti da Istanbul, giornalista della Repubblica, esperta di questioni russe. Proprio per l'incontro a Istanbul tra le delegazioni russe e ucraine, la Russia ha proposto di riprendere il discorso interrotto nella primavera del 2022. In quell'occasione, sempre in Turchia, le discussioni tra le due delegazioni erano fallite, e probabilmente erano fallite anche per un intervento occidentale. Cosa era successo allora? Sentiamo Piero Grabeck.
Ma l'episodio sicuramente più clamoroso è quello legato ad un intervento dell'allora premier britannico Boris Johnson, convinto sostenitore dell'Ucraina e che avrebbe spinto Kiev a non firmare un accordo con il Cremlino e a combattere ancora contro un esercito russo che appariva più debole, perlomeno ai suoi occhi. Si sperava in qualche modo in una vittoria ucraina, contando su un aiuto militare da parte occidentale che si voleva determinante. L'intervento di Johnson è poi stato un po' relativizzato a livello politico, ma anche a livello storico, visto che sulla carta i punti di disaccordo rimasti erano ancora numerosi e pesanti, nonostante si vociferasse che si fosse ormai prossimi a una firma. L'ultima bozza di accordo prevedeva una chiara concessione da parte ucraina, quella della neutralità, che si spingeva anche verso una rinuncia all'adesione alla NATO, all'Alleanza Atlantica, un punto però che in quel momento era rimasto irrisolto in quanto l'Ucraina chiedeva delle garanzie di sicurezza. Per queste era stata prevista una sorta di tutela da parte dei 5 paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, così come da un gruppetto di altri paesi, tra cui anche la Turchia. Kiev avrebbe dovuto ridurre considerevolmente il proprio esercito e, nonostante la profondissima sfiducia nei confronti del paese aggressore, in un momento delicatissimo in quanto i soldati russi erano appena stati costretti a ritirarsi dalla parte nord-occidentale di Kiev, lasciando dietro di sé il profondo trauma degli abusi commessi in zone come Bucha e Borodianka. Ecco, devo precisare che durante i miei recenti viaggi in Ucraina ho più volte tentato di discutere con i protagonisti di quelle trattative di Istanbul, ma a Kiev non ho trovato nessun politico disposto a discuterne apertamente. Rimane una questione ancora troppo delicata. Ecco, poi da quel maggio del 2022 l'aggressione russa è andata avanti, decine e decine di migliaia di soldati hanno perso la vita e molte città del paese sono state devastate dai bombardamenti russi. Un dazio pesantissimo.
Piero Grabek sui colloqui tra Russia e Ucraina di 3 anni fa. Passiamo ora a un altro fronte caldo nella striscia di Gaza, dove sale di ora in ora il bilancio dei morti e dei feriti provocati da una nuova ondata di massicci attacchi aerei israeliani. Tensione anche in Cisgiordania in seguito all'uccisione di una donna israeliana. Sentiamo il nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio.
È stata un'altra notte di sangue e devastazione a Gaza. Secondo le autorità sanitarie locali citate da Al Jazeera, sono almeno 74 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore sotto un'ondata di attacchi israeliani che ha colpito in particolare la città di Khan Yunis. Solo tra ieri sera e questa mattina si contano 57 morti. L'ospedale Nasser è al collasso. Medici ed infermieri lavorano senza sosta mentre le ambulanze continuano a trasportare decine di feriti, tra cui bambini coperti di polvere e sangue. In queste ore centinaia di famiglie fuggono in cerca di salvezza dai bombardamenti. Secondo i palestinesi, gli attacchi aerei si sarebbero intensificati negli ultimi giorni in vista di una possibile tregua di alcune settimane tra Israele e Hamas, che gli Stati Uniti e gli altri mediatori stanno cercando di raggiungere. Donald Trump, impegnato nel suo tour nel Golfo, oggi è tornato a parlare del futuro di Gaza. Il presidente americano, che nei mesi scorsi aveva teorizzato una Gaza riviera del Medio Oriente senza però la sua popolazione, ha di nuovo suggerito che gli Stati Uniti prendano il controllo di questo territorio palestinese per renderlo, ha detto, una zona di libertà. Alta la tensione anche nella Cisgiordania occupata. I ministri israeliani, a cominciare dall'ultranazionalista Ben-Gvir, hanno invocato misure punitive contro i palestinesi dopo l'agguato in cui ieri sera è stata uccisa un'israeliana nei pressi della colonia ebraica di Brooklyn. All'alba l'esercito ha lanciato raid a Tubas, Betlemme e Nablus, eseguendo numerosi arresti. Tutto ciò mentre oggi ricorre il 77° anniversario della Nakba, la catastrofe che nel 1948 vide oltre 750.000 palestinesi costretti all'esilio.
Mentre si fanno sempre più forti i gridi d'allarme per la situazione a Gaza da parte dell'organizzazione umanitaria, una fondazione, la Gaza Humanitarian Foundation, che fa capo a ex militari americani e con sede anche a Ginevra, offre i propri servizi alternativi. Di cosa si tratta, Lucia Mottini?
Si tratta di distribuire razioni preconfezionate a partire da alcuni punti difesi da mercenari americani. Il direttore esecutivo della fondazione, Jake Wood, che si presenta come veterano decorato dei Marines e già a capo di una fondazione non profit di 130.000 veterani, si propone così di realizzare il piano di Israele per nutrire la popolazione di Gaza, evitando che gli aiuti finiscano nelle mani di Hamas. Nutrire però è una parola grossa, visto che la fondazione ha ammesso che in un primo tempo potrà rifornire solo il 60% della popolazione. Inoltre, in un documento che abbozza il progetto, si parla di razioni di 1.700 calorie a persona del costo di $1.3, compresa la sicurezza e la logistica.
Si tratta di un progetto che è molto criticato dalle organizzazioni umanitarie che dal 2 marzo scorso sono bloccate da Israele e non possono rifornire la popolazione di Gaza, Lucia.
Sì, diversi punti critici. La questione dell'accesso agli aiuti, si parla di persone deboli che devono spostarsi verso i pochi punti di distribuzione, ma anche dell'indipendenza, della sicurezza e della tempistica di questi aiuti, visto l'estrema urgenza. Finora le organizzazioni dell'ONU hanno rifiutato di collaborare con un simile progetto e Jake Wood ieri ha cercato di rassicurare. La fondazione, che vuole iniziare a operare già entro fine mese, ha chiesto a Israele di aumentare i siti di distribuzione in modo da poter raggiungere tutta la popolazione. Gli ha inoltre chiesto di autorizzare nel frattempo l'entrata degli aiuti umanitari già sul posto, in modo da diminuire la pressione sui suoi siti di distribuzione durante i primi giorni di funzionamento.
Lo dicevamo all'inizio, Lucia, la Gaza Humanitarian Foundation ha una sede anche a Ginevra. Come mai e a cosa serve?
Può colpire che proprio mentre Israele disconosce un'agenzia umanitaria dell'ONU, l'UNRWA, una fondazione alternativa privata gestita da ex militari americani crei proprio a Ginevra una base. L'obiettivo sarebbe di raccogliere fondi tra i donatori che preferiscono non versarli alla fondazione negli Stati Uniti. La fondazione svizzera, si legge in un documento, rispecchia comunque i valori e i principi di quella statunitense. Abbiamo chiesto al Dipartimento Affari Esteri se ci siano contatti tra Berna e questa fondazione. Il portavoce Nicola Bidot ci ha risposto per scritto che la fondazione sta contattando in Israele diverse organizzazioni internazionali e ONG e ha avvicinato anche alcuni stati, ma non la Svizzera, e nemmeno Israele ha chiesto a Berna di partecipare al suo piano di aiuti, un piano su cui le organizzazioni umanitarie sono tuttora molto critiche, come il CCR, che ha ribadito che gli aiuti umanitari non devono essere né politicizzati né militarizzati.
Lucia Mottini da Ginevra. La società svizzera di radiotelevisione limiterà la sua offerta mediatica online. È quanto stabilisce un accordo di cooperazione siglato con l'Associazione degli editori svizzero-tedeschi, che in cambio respingono l'iniziativa a 200 franchi bastano. L'accordo potrebbe essere sottoscritto anche dagli editori romandi e ticinesi, ma non è stato firmato da TX Group, il più grande gruppo mediatico svizzero. Paola Latour.
L'annuncio è stato fatto poco prima dell'apertura del Swiss Media Forum a Lucerna, principale momento di incontro del settore in Svizzera. L'accordo di cooperazione tra servizio pubblico ed editori privati della Svizzera tedesca è stato raggiunto dopo anni di controversie.
Dass die privaten Medienhäuser und die SRG...
Che la SSR e gli editori privati discutessero non è una novità, ha sottolineato Susan Wille, la direttrice generale della SSR. La novità è che per la prima volta siamo riusciti a trovare un accordo. Era una delle mie principali preoccupazioni in questi primi mesi in carica. La SSR Online si concentrerà ancora di più sull'offerta radio TV. I testi saranno limitati a 2.400 caratteri. Sarà abbandonato il monitoraggio continuo, il live ticker, per le competizioni sportive che trasmette in esclusiva. La SSR metterà inoltre a disposizione dei privati immagini senza logo e la sua tecnologia di streaming. Continuerà a evitare le pubblicità sulle sue offerte online e la sua attività sui social sarà ridotta. In cambio di queste concessioni, gli editori di lingua tedesca respingono l'iniziativa 200 franchi bastano, che mira a ridurre il canone radio TV da 335 a 200 franchi. L'iniziativa, ha sottolineato Andrea Masüger, presidente degli editori svizzero-tedeschi, non risolve il problema dei media privati, indebolisce nel suo insieme il settore mediatico, per questo la respingiamo. Il nostro obiettivo è avere editori privati ed una SSR forti. Non c'è però unanimità tra gli editori. Il TX Group, il più grande gruppo mediatico svizzero, sostiene l'iniziativa, come indicato dal suo presidente Pietro Supino in un lungo articolo di opinione pubblicato oggi dai giornali Tamedia. Il gruppo non ha firmato l'accordo, ma continuerà a partecipare alle discussioni. Potrebbero invece sottoscriverlo l'Associazione degli Editori Francofoni, Media Suisse, e la sua omologa ticinese, Stampa Svizzera.
In queste settimane, ce lo dice l'attualità più stretta, si stanno delineando meglio i contorni dei nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea. Di ieri la presentazione del Consiglio federale dei meccanismi per gestire l'immigrazione e dell'accordo sull'elettricità. Due decisioni che, come abbiamo riferito, non fanno l'unanimità. Ma c'è anche un altro ambito sull'asse Berna-Bruxelles in cui cresce la pressione sul governo ed è quello dei programmi europei per formazione e ricerca, ai quali la Svizzera continua a non essere definitivamente associata, malgrado alcuni passi avanti. Le rimostranze questa volta non vengono dai partiti, ma da un intero settore, quello delle imprese farmaceutiche e chimiche. Da Berna, Anna Riva.
Non solo per le università svizzere è centrale quanto avviene in queste settimane tra Berna e Bruxelles. Anche l'industria chimica, farmaceutica e delle scienze biologiche, industria questa campionessa di esportazione, segue gli sviluppi con estrema attenzione. Perché, lo sappiamo, a fianco della stabilizzazione della via bilaterale e dei nuovi accordi come quello sull'elettricità, il dossier europeo coinvolge anche la partecipazione elvetica ai programmi di ricerca dell'Unione, vittima negli ultimi anni delle ripicche politiche di Bruxelles. La Svizzera infatti ha avuto tra il 2021 e il 2024 un accesso solo limitato a Horizon Europe. Di recente però è stata raggiunta un'intesa. Dal 1 gennaio di quest'anno la Confederazione torna così a essere associata provvisoriamente ai programmi Horizon Europe, Euratom ed Europa Digitale. Stefan Mumenthaler dirige l'associazione di categoria Science Industries. Gli chiediamo di cosa lamentarsi ancora con questa situazione più favorevole.
Sì, per il momento si distende, ma c'è ancora tutto l'accordo degli bilaterali 3 che andranno nel Parlamento e più tardi ci sarà un voto popolare. Se il popolo dirà no a questo accordo dei bilaterali, anche la cooperazione internazionale scientifica non manca essere un elemento di questo accordo.
Una nuova associazione ai programmi è quindi fondamentale per Science Industries e i nuovi accordi con l'UE offrono in questo senso, secondo il direttore, un'opportunità per la Svizzera. Altrimenti c'è il rischio, un esempio, che un'azienda come la statunitense IBM del settore informatico lasci la Svizzera, nella quale si è installata, dice Mumenthaler, per cooperare con il resto dell'Europa. Uno studio commissionato dall'associazione evidenzia così che tra il 2021 e il 2024 un danno per l'industria c'è stato, soprattutto in termini di presenza strategica. La presa di posizione di Science Industries potrebbe risultare sgradita all'UDC. Il partito ha infatti detto che i recenti passi avanti nel dossier ricerca non sono che un mezzo per poter ricattare meglio il popolo al momento della votazione.
L'idea aveva suscitato grandi speranze: catturare il CO2 dall'aria e stoccarlo nel sottosuolo. Climeworks, azienda nata al Politecnico Federale di Zurigo, era riuscita a raccogliere grandi capitali, ma ora si ritrova in gravi difficoltà. Diversi progetti arrancano e la società si appresta a licenziare parte del personale. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Tutto era partito nel 2019 con un piccolo impianto a Hinwil, canton Zurigo. Da allora Climeworks è riuscita a raccogliere oltre 800 milioni di dollari, tra gli altri dalla fondazione Bill Gates e da diverse grandi imprese svizzere. Ora però una brusca frenata, anticipata dalla trasmissione Zen for Zen di SRF. Negli Stati Uniti, ad esempio, un progetto previsto in Louisiana rischia di finire su un binario morto a causa dei tagli alle misure climatiche imposto dal presidente Trump. Climeworks è costretta a reagire.
Im aktuellen Marktumfeld kann man nicht unendlich viel Kapital aufnehmen.
Se i nostri progetti cambiano, dobbiamo assicurarci di mantenere le finanze in equilibrio, ha detto a SRF il cofondatore della startup Jan Wurzbacher, il che significa, aggiunto, dover licenziare parte del personale.
Von einer gewissen Anzahl Mitarbeiter trennen werden müssen.
Attualmente sono quasi 500 gli impiegati, buona parte a Zurigo. Quanti saranno licenziati si saprà la settimana prossima, quando terminerà la consultazione interna, ma si parla di oltre il 10% del personale, forse di più. I problemi non si limitano agli Stati Uniti. Climeworks ha realizzato anche due impianti in Islanda, la cui efficacia è però ben al di sotto delle aspettative. Problemi tecnici, ammette Wurzbacher, neve e freddo fanno congelare alcuni meccanismi. Per risolvere la questione ci vuole un po' di tempo. Niente di straordinario per una nuova tecnologia, secondo il professore di Management delle Energie Rinnovabili all'Università di San Gallo, Rolf Wüstenhagen. Per lui l'idea può funzionare. La difficoltà è che si tratta di un progetto tecnologico mai testato su vasta scala e, come sempre, non tutto funziona come ci si aspettava all'inizio. Ora si tratterà di capire se e a quale prezzo Climeworks riuscirà a superare questa fase delicata.
L'intelligenza artificiale è sempre più una realtà in vari ambiti professionali, un fenomeno relativamente nuovo e complesso che coinvolge da vicino il personale delle aziende. Personale che spesso però viene lasciato solo nel fronteggiare queste sfide tecnologiche. Sentiamo Marzio Minoli.
Ad ECCO, la società elvetica tra i leader mondiali nella collocazione del personale, ha condotto un sondaggio globale che ha visto coinvolti 2.000 manager aziendali di 17 settori economici in 13 paesi, dirigenti che in totale hanno la responsabilità di 10 milioni di lavoratori. Tra i paesi presi in considerazione anche la Svizzera, dove sono stati interpellati 100 dirigenti. Il quadro che esce da questo sondaggio non è dei più rassicuranti. In Svizzera solo il 4% delle aziende si dice ben preparato alle trasformazioni indotte dall'intelligenza artificiale. Un dato preoccupante che va ad aggiungersi al fatto che il 40% degli interpellati afferma che all'interno dei vari dipartimenti aziendali ci siano difficoltà nel capire rapidamente quali siano le priorità comuni da sviluppare nell'ambito di questa tecnologia. Un elemento che dà da pensare anche il fatto che lo studio sottolinea come la carenza di competenze sia il principale ostacolo alla trasformazione digitale nel 2025. Il grosso problema che dunque emerge dallo studio è il fatto che esiste una vera e propria dicotomia all'interno delle aziende. Da una parte si investe molto nelle nuove applicazioni di intelligenza artificiale, ma questi investimenti non sono seguiti da un'adeguata formazione del personale in grado di sfruttare al meglio queste applicazioni. E per aggiungere un ulteriore elemento di riflessione, il 60% dei dirigenti svizzeri interpellati si aspetta che siano i dipendenti a formarsi autonomamente sull'intelligenza artificiale.
E con questo è tutto, vi lascio allo sport, grazie e buon pomeriggio.